State ascoltando SBS Italian.
Apriamo il programma dall'Italia, dove nella giornata che si sta per concludere il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha diramato una nota con la quale ha convocato per martedì mattina un Consiglio dei Ministri straordinario nel corso del quale annuncerà la sua intenzione di dimettersi, dopodiché salirà al Quirinale e rimetterà il mandato nelle mani del Presidente della Repubblica.
E dunque il Premier apre ufficialmente una crisi di governo, crisi che appariva scongiurata con il voto della settimana scorsa alla Camera e al Senato, dove il governo Conte aveva ottenuto la fiducia. Quali sono allora le ragioni di questa mossa del Premier? Cosa può accadere a questo punto? Noi per parlarne, per commentarlo, ci colleghiamo in diretta con il giornalista di Ala News, Andrea Eusebio. Andrea, benvenuto su Radio SBS, buonasera per te.
Buonasera e buongiorno ai vostri radioascoltatori.
Allora Andrea, una settimana fa con il voto decisivo di alcuni cosiddetti responsabili del governo Conte aveva incassato una fiducia con una maggioranza striminzita in Senato dopo averla incassata anche alla Camera. Nel frattempo era stata prevista per la giornata di dopodomani l'esame al Senato della relazione del Ministro della Giustizia, il pentastellato Alfonso Bonafede, alla vigilia del quale il PD aveva chiesto un intervento politico proprio per evitare di andare a sbattere. Tutto qui, è questa la causa principale di questa mossa di Giuseppe Conte? Cos'è che è successo nel frattempo e che cosa ha portato il Premier a prendere questa decisione?
Ma sicuramente la relazione che attendeva il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede è stato un acceleratore di quella che è praticamente ufficialmente, ormai lo possiamo dire, la crisi di governo. Una crisi di governo che ovviamente parte dal ritiro da parte di Italia Viva, di Matteo Renzi, delle ministre all'agricoltura e alle pari opportunità, nonché al sottosegretario Scalfarotto nella maggioranza, e quindi di conseguenza poi, come giustamente avete ricordato voi, la conseguente relazione alla Camera e al Senato per il voto di fiducia che Conte ha ottenuto, ma, e qui è davvero il motivo della presenza di domattina di Conte al Quirinale, in realtà tutte le mosse strategiche che hanno seguito a questi voti di fiducia di fatto non hanno smosso i numeri risicati del governo Conte bis, perché lo sappiamo, al Conte 1 del governo giallo-verde formato da 5 Stelle Lega poi ha fatto seguito il Conte 2 e ora quello che si paventa è un Conte ter, anche se ovviamente mai come in questo caso tutti gli scenari sono assolutamente aperti, proprio perché non è assolutamente scontato l'appoggio di questa o di quella maggioranza. Si pensava che dopo il resoconto al Senato che aveva allungato la vita a questo governo, Conte riuscisse soprattutto nel weekend a ottenere l'appoggio dei centristi, ma gli stessi centristi per esempio con l'UDC hanno dovuto fronteggiare una crisi interna per il coinvolgimento del loro leader Cesa all'interno di un'indagine relativa all'Ndrangheta, e quindi di conseguenza ovviamente scattato anche il solito, quello cui abbiamo assistito spesso e volentieri, approccio giustizialista dei 5 Stelle, che hanno posto un veto sia sull'arrivo dell'UDC, sia ovviamente all'avvento nella maggioranza di Silvio Berlusconi, che pure oggi si è staccato dal centrodestra, quantomeno nelle affermazioni, centrodestra ovviamente formato da Salvini, da Meloni e Berlusconi. Salvini e Meloni ovviamente inneggiano alle elezioni, Berlusconi ha parlato di governo di unità nazionale davanti al quale Forza Italia, ricordiamo forza di centrodestra opposta a quelle forze di maggioranza attuali, Forza Italia ovviamente non direbbe di no, però veramente, ripeto, è tutto possibile. Tutto è possibile, le larghe intese, un governo di unità nazionale, un governo istituzionale o anche, lo sappiamo, anche le elezioni.
Elezioni, allora una delle prospettive, tutto è possibile, ne stiamo parlando con Andrea e Eusebio in diretta in questo momento per parlare della nuova crisi in Italia. Passiamo allora alle reazioni e alle possibilità. Movimento 5 Stelle e PD premono per un terzo mandato del governo Conte. E invece viene chiesto l'allargamento della maggioranza. Lega e Fratelli d'Italia premono per il voto anticipato. I renziani da una parte si rifiutano di dialogare con Giuseppe Conte, dall'altra però flirtano col Partito Democratico. Allora, se possiamo, quali scenari e soprattutto qual è il più probabile che si possano aprire?
Allora, la vera incognita è proprio Italia Viva, proprio la parte del governo che poi ha sancito la crisi, nel senso che sappiamo ormai bene, perché tramite rumors, ma anche qualcosa di più, qualche dichiarazione all'interno soprattutto dei senatori Italia Viva, sono diversi e coloro i quali hanno manifestato il malcontento quantomeno nell'atteggiamento di Renzi, nella spaccatura completa che ha manifestato un paio di settimane fa. Oramai però diciamo che sono in pochi a poter fare gli schizzinosi, intendo dire che per esempio anche il Movimento 5 Stelle difficilmente può porre veti nel momento in cui ravvede in Giuseppe Conte comunque la figura da riproporre a Palazzo Chigi come Presidente del Consiglio, un Giuseppe Conte che ha l'appoggio dell'Unione Europea dopo l'ottenimento dei fondi per il Recovery Fund. Ovviamente questo Recovery Fund necessita di essere messo in piedi, agli atti, insomma, finalmente nero su bianco, essere approvato da più parti, e quindi sia PD che 5 Stelle ravvedono proprio nell'avvocato degli italiani, lo sappiamo, è indicato con questo appellativo oramai l'attuale Presidente del Consiglio, una sorta di garanzia anche davanti agli occhi dell'Unione Europea. Tutti gli altri partiti non pongono veti sulla figura, quantomeno a livello mediatico, però insomma è ovvio che da mercoledì pomeriggio, quando presumibilmente il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella indirà delle consultazioni lampo, perché ovviamente di tempo non ce n'è, allora lì si scopriranno le carte e si capiranno davvero chi sono e quali sono e se ci sono i nomi di chi può appoggiare una nuova maggioranza. Una nuova maggioranza ovviamente a patto che si propongano, immaginiamo noi della stampa italiana, poltrone, incarichi, un po' di rimpasti per dare vita a una nuova soluzione, altrimenti effettivamente appunto il rischio delle elezioni, nonostante la pandemia, nonostante il paese verta veramente nella confusione più totale, poi ne parleremo dei vaccini, delle regioni contro lo Stato, insomma contro il governo, insomma le elezioni sono comunque un rischio molto molto concreto.
Allora parliamone subito, Andrea, perché come dicevi l'Italia è ancora alle prese con la pandemia. Nella giornata appena trascorsa le vittime sono state 420, anche se il numero dei nuovi contagiati è decisamente sceso rispetto ai giorni precedenti. C'è la questione del ritardo nella consegna dei vaccini che potrebbe sfociare in un'azione legale nei confronti della Pfizer, e poi non si placano le polemiche per il lockdown imposto alla Lombardia per quella che sembra un'errata comunicazione nel numero dei positivi e nell'indice di trasmissione del virus stesso in quella che è la principale regione italiana, sia dal punto di vista della popolazione sia dal punto di vista del PIL. E poi, come se non bastasse, in Lombardia nelle ultime ore si sono verificate anche altre due vicende di cronaca. A Varese è stato riscontrato un caso della variante brasiliana del coronavirus, e a Montichiari, in provincia di Brescia, il primario di un ospedale è stato arrestato con l'accusa di aver somministrato farmaci letali a pazienti affetti da Covid. Ma tornando alla questione invece dello scontro tra Regione Lombardia e Ministero della Salute, il ministro Speranza sostiene che sia responsabilità del governo lombardo l'errata comunicazione che ha portato poi il governo centrale a indicare la Lombardia tra le regioni rosse e imporre quindi una settimana di lockdown. Dall'altra parte c'è un rimpallo di responsabilità, al punto che si è parlato, Attilio Fontana ha detto, sarà difficile capire le cause di questa vicenda. È l'ennesima eredità dell'ex assessore al welfare Giulio Gallera, c'entra l'amministrazione che ha di Fontana? Ci racconti questa vicenda?
Allora, io vi parlo da Milano e vi posso confessare che siamo in una regione ormai diventata una polveriera, sia a livello mediatico soprattutto, ma anche proprio a livello di gestione di questa crisi, indipendentemente ovviamente da simpatia, appartenenza, insomma non è una valutazione politica la mia, ma è proprio un dato di fatto, tant'è che vi sto parlando al termine di una giornata molto intensa che ha visto anche i ristoratori e anche i cittadini comuni ritrovarsi a centinaia sotto la sede della regione a Palazzo Lombardia a Milano, inneggiando e chiedendo a gran voce le dimissioni di Fontana. C'è poca chiarezza, nel senso che oggi la Lombardia è nuovamente una delle regioni comunque che presenta i casi, il più alto numero di casi, 1484, insieme solo all'Emilia Romagna supera il migliaio di casi quest'oggi in Italia. È così, si parla di una errata, diciamo, relazione per quanto riguarda le persone infette all'interno del territorio lombardo. Questo perché? Perché la Lombardia presenta ai medici di famiglia, ai medici di base, diversi applicativi per diciamo, tenere conto della situazione dei pazienti che loro seguono. Pare che, a differenza per esempio dei medici della Bergamasca, che invece hanno proprio una sorta di campo all'interno di questa applicazione in cui indicare se il paziente presenta ancora sintomi oppure il suo stato comunque fisico di salute, altre zone di questa regione non presentano questo tipo di campo all'interno dell'applicazione, tant'è che risulta, secondo quanto dice il governo, il Ministero della Salute, l'Istituto Superiore di Sanità, ma anche proprio quanto sta emergendo dalle carte, che i quali erano infetti ma avevano attraversato il periodo di quarantena, avevano già superato i famosi 21 giorni senza sintomi, non era stato comunicato e aggiornato il loro stato di salute e quindi risultavano ancora come infetti, tant'è che poi la Lombardia entrò sotto Natale in questo lungo periodo di zona rossa, deciso ovviamente dal Ministero della Sanità e della Salute, guardando a questi dati, e salvo uscirne pochi giorni fa, nell'ultimo weekend, proprio perché con una controrelazione, una correzione proprio da parte dell'assessorato alla salute, del quale non è più a capo Gallera, che i vostri ascoltatori ormai conosceranno, bensì la nuova assessora Letizia Moratti, insomma, questa correzione ha fatto sì che la Lombardia passasse in zona arancione. Sembra, diciamo, solamente un cambiamento di colori, in realtà si parla di 10 milioni di persone costrette a casa, attività che si sono bloccate, la stessa scuola che Fontana, guardando le prime cifre, alle prime decisioni del governo, aveva rinviato l'apertura dal 7 gennaio al 25, quindi studenti e alunni che sono rimasti a casa, lo sappiamo ormai anche la didattica a distanza è pienamente, diciamo, sotto accusa. E c'è ovviamente un grande scontro anche a livello politico, i sindaci di centrosinistra, Gori su tutti, il sindaco di Bergamo ha appunto bollato come un fallimento questa gestione sanitaria, perché ovviamente l'indice RT sembra essere stato sopravvalutato. La risposta da parte di tutti i governatori leghisti regionali d'Italia, che invece hanno accusato il governo di essere poco chiaro e di passare, insomma, la patata bollente alle regioni. Insomma, una grandissima, grandissima confusione, a cui ovviamente si aggiunge anche lo scandalo vaccini e i ritardi delle varie aziende farmaceutiche.
Allora, Andrea, grazie per questa carrellata, visto che giustamente i dettagli sono tanti, potremmo andare avanti letteralmente a parlarne per due ore almeno. Grazie per essere stato con noi questa sera, una buona serata.
Grazie a voi, buona giornata.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.